Io non so voi, quando parlate con le persone, spero che ognuno di noi possa testimoniare della propria fede, ma se io dovessi fare una statistica delle obiezioni che mi trovo di fronte alle domande che devo rispondere, diciamo che la stragrande maggioranza delle persone con le quali parlo del Signore è convinta che non c'è nulla dopo la morte. Tutto finisce quando il cuore smette di battere e dice: beh, tutti andremo sottoterra, io mi farò bruciare, non esiste niente, è tutto qua, no? Non esiste nessun Dio, non esiste nessuna eternità. Diciamo che per la mia esperienza ormai sento da molte persone questo pensiero comune che non c'è nulla, non c'è nulla. Tutto deve essere vissuto esclusivamente su questa terra. Qualcuno raramente ammette l'esistenza di Dio, però hanno una visione di un Dio un po' diversa da quello che abbiamo, per dire, letto questa mattina di Isaia, un Dio, oserei dire, piccolo, con il quale è possibile dialogare. Non esiste nessun giudizio, no, queste sono cose che sono state usate nel tempo per spaventare le persone, non esiste un inferno. Quale Dio di amore permetterebbe l'inferno, no? E quale Dio permetterebbe un inferno eterno? Ti dicono. Dio, se c'è un Dio buono, alla fine salverà tutti. Forse qualcuno sarà punito, perché di fronte a personaggi malvagi di riferimento, usiamo sempre Hitler, no? Come il top della malvagità, beh, forse lui si meriterebbe l'inferno, ma tutto il resto no, Dio è un Dio buono e vedrai, ci sarà un colpo di spugna dove tutti entreranno nell'eternità. Però sono pochi queste persone per quello che riguarda la mia esperienza. Il punto è che leggendo la parola di Dio non abbiamo assolutamente questa visione. La parola di Dio non ci mostra un Dio con il quale puoi fare molto i conti. Anzi, abbiamo visto un Dio tremendo. Isaia, la visione di questo Dio, ha detto: guai a me. Mi veniva in mente Giovanni, nella visione, no, che viene descritta in Apocalisse, dice che cade morto. Cioè, di fronte a questa grandezza di Dio, non si è sentito al riparo, non ha detto: wow, che bello, un posto di luce, sto benissimo. Ha detto, anche lui in un certo modo si sentiva morire. La visione che la parola ci dà è che Dio esiste, è giusto e giudicherà l'umanità. Esiste anche un inferno. Esiste un inferno che è eterno. Ci sono anche alcuni che negano l'esistenza. Vedete, non so, i testimoni di Geova dicono: ma non esiste un inferno, c'è una morte dove Dio cancellerà gli iniqui e continueranno a esistere solo, diciamo, i salvati. La Bibbia ci dice che non c'è una possibilità di salvezza se non nella vita nella quale tu ti ritrovi a vivere. Quando saremo di fronte al Creatore, è troppo tardi. Questa è l'immagine che la Scrittura ci dà. Quindi la vita che Dio ci mette a disposizione ha un grande valore, ha un grande significato e assolutamente non deve essere sprecata, perduta. È un tempo che Dio ci concede nel quale è opportuno che l'uomo rifletta attentamente bene su cosa inevitabilmente lo aspetta, perché noi tutti, chi prima, chi dopo, siamo avviati nell'eternità, alla morte prima e all'eternità dopo. Se il mondo avesse ragione, non esiste Dio, non c'è niente, non c'è un giudizio, non c'è un inferno, non c'è nulla, allora Gesù è un uomo e un Dio inutile. È venuto su questa terra e pensiamo che può essere un uomo, semplicemente un uomo o Dio, ma se non esiste nulla, Gesù è inutile, perché lui ha parlato di queste realtà. La sua morte è stata inutile. Le sue parole, i suoi discorsi, i suoi insegnamenti sono inutili. Se il mondo veramente ha ragione, quel Gesù storico, perché quasi nessuno nega l'esistenza di un Gesù storico, cioè di un uomo che rispondeva al nome di Gesù, che ha calcato la terra della Palestina circa 2000 anni fa, se il mondo ha ragione, quel Gesù storico era un pazzo, diceva cose senza senso, oppure era uno che raccontava delle menzogne, oppure era un impostore, diceva delle cose sbagliate. Se il mondo ha ragione, il discorso tra Gesù e Nicodemo sarebbe senza senso, non ha nessuna logica. E la volta scorsa abbiamo visto una parte di questo discorso, di questo incontro di Gesù con Nicodemo, dove Gesù ha mostrato la necessità per l'uomo in questa vita di sperimentare una nuova nascita che è determinata da Dio, è una nascita divina che viene dall'alto, che è di acqua e di spirito. E oggi vedremo la continuazione di questo discorso, perché è molto importante, siamo al cuore del Vangelo e a tutto il discorso che Giovanni poi ci mostrerà. Stiamo guardando delle verità veramente profonde. Per cui andiamo in Giovanni, capitolo 3. La volta scorsa avevamo visto due verità. Gesù diceva: in verità vi dico che se non nascete di nuovo, e poi avevamo visto che se non nascete d'acqua e di spirito, non potete entrare e non potete vedere il regno di Dio. Oggi vedremo la continuazione di questo discorso e quindi riprenderemo la lettura dal versetto 11 fino al versetto 21. E dice: in verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifeste, perché sono fatte in Dio. Come detto, se il mondo avesse ragione, questo discorso che ho spezzato in due parti in queste due domeniche, questo discorso tra Gesù e Nicodemo, se non esiste un nulla, non avrebbe senso di quello che questi due personaggi si stanno dicendo. Invece per Giovanni è un punto fondamentale, scrive questo Vangelo con lo scopo che i suoi lettori, leggendo anche questo discorso, abbiano fede in Gesù come figlio di Dio. E quindi abbiamo visto che rappresenta un passaggio fondamentale, questo discorso che spezza qualsiasi vanità del mondo, perché sappiamo che Nicodemo era un uomo che come casta religiosa confidava nella propria giustizia. Lui apparteneva al popolo eletto, era figlio del popolo eletto, un membro stimato, un capo religioso, uno che conosceva la scrittura, uomini che si impegnavano a seguire fedelmente ciò che diceva la scrittura e insegnavano ad altri questo, ma il loro cuore agli occhi di Gesù era un cuore ancora non rigenerato, bisognoso di salvezza. E quindi spezza l'orgoglio e la vanità di una religiosa, per quanto rigida e quanto più cercava di essere fedele, e Gesù ne determina in questo discorso la sua visione e la sua idea. Guardate come Nicodemo sparisce da questo discorso dopo aver fatto semplicemente qualche frase di introduzione. Giovanni riporta solo e esclusivamente gli insegnamenti di Gesù, dove Gesù in tutto il Vangelo è l'unica via per arrivare a Dio, l'unico pensiero, l'unica verità, l'unica strada per raggiungere il Padre eterno. Eppure si trova di fronte un uomo che ragiona con la sua logica, la logica di una religione, la logica del mondo di allora, o anche, come potrebbe essere per quella del mondo moderno, quella della logica anche di Satana che ci vende le sue bugie. Non esiste nulla. Abbiamo una voce silenziosa che ci convince di questa realtà. E Gesù pone, in questo discorso, pone l'accento sulla necessità di una nuova nascita e sull'importanza di questa nascita per avere una vita che è molto più di questa vita terrena, una vita che non ha fine, una vita che ci proietta nell'eternità. E questa nascita non è una nascita di carne, non è una nascita che viene dalla volontà dell'uomo, ma nasce da Dio. E sebbene questa sia un'opera di Dio, oggi vedremo che ci deve essere anche una risposta da parte dell'uomo. E vedremo tre aspetti di questa risposta, dove questi tre aspetti vedremo che l'uomo ha un unico problema di fronte a questa realtà, l'uomo ha un unico rimedio di fronte a questa realtà che Gesù sta esponendo e l'uomo ha un unico e sottoposto a un unico giudizio. Ma vediamo qual è questo unico problema. Guardate il versetto 11, cosa dice Gesù. Gesù dice: in verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. In un certo modo questo discorso tra Gesù e Nicodemo è come se fossero su due piani paralleli. Nicodemo sta parlando di realtà che lui può toccare e vedere, ovviamente è la sua unica esperienza come ognuno di noi, non può comprendere realtà più alte delle sue. E Gesù invece parla di realtà spirituali molto più alte. E Nicodemo in un certo modo è quasi ripreso da Gesù perché non comprendeva questo tipo di discorso. Gesù dice: ma come, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Perché come abbiamo visto in Ezechiele 36, come il profeta Ezechiele profetizzava, diciamo, una una rinascita, una nuova nascita d'acqua e di spirito che avrebbe dato vita, una vita spirituale. Gesù in questo discorso parla e testimonia di ciò che sapeva e che ha visto. Non sta dicendo la mia idea, non gli sta dicendo secondo me, ma Gesù rivendica in se stesso un'autorità superiore a qualsiasi maestro di Israele. Di fronte a qualsiasi religione, di fronte a qualsiasi teologo, Gesù dice: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo e di ciò che abbiamo visto. E dice: nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo. Gesù aveva questa convinzione in se stesso di non essere semplicemente un uomo, ma un uomo divino. Noi sappiamo che spesso abbiamo questa difficoltà di comprendere come Gesù potesse racchiudere queste due nature, l'essere totalmente umano e totalmente divino. E quindi Gesù dice a Nicodemo: io sono disceso dal cielo, ti sto parlando di cose che di realtà che ho visto, eppure dice: voi non ricevete la nostra testimonianza. Non solo Nicodemo non poteva comprendere questa realtà, ma l'unico problema che l'uomo ha è che non vuole ricevere la testimonianza dall'alto di Gesù. Sempre c'è questo combattimento spirituale nell'uomo. E Gesù dice: Gesù è disceso dal cielo, dall'alto, conosceva il cielo e testimoniava di cose che aveva visto e che conosceva. E quale uomo ha mai sperimentato questa cosa? No? Abbiamo letto che nessun uomo è mai salito, nessuno è salito in cielo. Nessun uomo può mettere in dubbio quello che Gesù, o sperimentare quello che Gesù diceva. Ma come poteva testimoniare di questa verità Gesù? Se lui era disceso dal cielo e lo conosceva, allora Nicodemo non si trovava davanti a un uomo qualsiasi, neanche davanti a un profeta, si trovava davanti a Dio stesso, anche se lo vedeva in carne ed ossa e lo vedeva come uomo. Gesù quindi poteva parlare di una nuova nascita perché è Dio e sa che cosa sta dicendo. Gli uomini possono sforzarsi di concepire una qualsiasi salvezza, ma non hanno nessuna autorità di fronte agli insegnamenti di Gesù. Non sono mai stati in cielo, nessun uomo è mai stato in cielo. E non hanno mai avuto una relazione di intimità come Gesù l'ha avuta con il Padre. Come allora era possibile comprendere questa verità? Il problema non è nell'ignoranza di Nicodemo, ma nella sua durezza del cuore. Ma voi non ricevete la nostra testimonianza. La testimonianza non era ricevuta non solo da Nicodemo, ma dall'uomo in genere. Noi sappiamo che la Bibbia ci parla del fatto che l'uomo non vuole, non può conoscere queste realtà. Prima Corinzi 2,14, l'avevo citato anche la volta scorsa, dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui. E in un certo modo Nicodemo stava, chissà che cosa stesse pensando di Gesù in questo momento. Forse diceva: un po' sta dicendo cose senza logica. E dice, e Paolo continua e dice: non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Ecco perché è necessario che si nasca d'acqua e di spirito, perché l'uomo senza lo spirito non riceve e non può comprendere le cose di Dio. Senza una nuova nascita ogni uomo è un uomo naturale, non riceve le cose di Dio, le reputa una follia e non le può giudicare spiritualmente perché il suo spirito è morto. E Gesù rimproverò Nicodemo per la sua incomprensione. Non capiva la nuova nascita che era una realtà. Come avrebbe potuto comprendere realtà più grandi? Gesù dice: se ti ho parlato di cose terrene e non capisci, come posso parlarti di realtà spirituali più alte? E in effetti, tante volte nella scrittura abbiamo solo dei vaghi accenni di che cosa sarà l'eternità. Non ci viene detto granché, no? Gesù non si è, né attraverso il racconto dei Vangeli, non si è soffermato ai suoi discepoli a insegnare quale straordinaria bellezza sia l'eternità. Forse l'avrà fatto, ma il testo che noi abbiamo invece ci porta altri testi. Significa che Dio ha ispirato una parola nella quale è sufficiente per noi. Queste realtà celesti noi non le possiamo al momento comprendere, ma le comprenderemo un giorno. Come poteva quindi Nicodemo comprendere queste realtà più grandi? Come avrebbe potuto comprendere la relazione tra Cristo e il Padre? Come poteva comprendere la realtà del regno di Dio? Come poteva comprendere il piano di redenzione di Dio? Nicodemo sì, aveva visto qualcosa di eccezionale in Gesù, ma ancora era lontano dalla verità. Conosceva le scritture, ma non comprendeva la reale portata e la reale applicazione. Voleva piacere a Dio, ma ne rifiutava la sua giustizia e opera, e cercava di sostituire la giustizia di Dio con la giustizia di una religione. Ecco perché non riceveva la testimonianza. Di fronte a questa nuova nascita, Nicodemo si sentiva anche umiliato, una vita spesa nel nulla. È come se Gesù gli avesse detto: Nicodemo, di tutta la tua religione è una bolla di sapone, non vale nulla se non rinasci di nuovo. Tutta la tua giustizia, ed era un uomo stimato e stimabile agli occhi di altri uomini, ma per Dio niente, sei morto di fronte a me. Quindi se Dio non soffia l'alito vitale nello spirito dell'uomo, se non opera dall'alto, se non nasce d'acqua e di spirito, l'uomo non riceverà queste verità, non può capire e non vuole capire. È morto, ma è anche ribelle. È morto, ma come vedremo, ama le tenebre e odia la luce. È morto e non vuole la vita, questo è l'uomo naturale, questo è il problema dell'umanità. Non vuole la vita. Quando presento Cristo, gli uomini lo rifiutano, non solo non capiscono e non possono capire, ma non vogliono saperne, nessuno si mette in gioco o cerca di comprendere questa verità. Quindi l'uomo può essere religioso oppure anche empio, ma in fondo non c'è differenza. Non ama Dio, non lo cerca, non è interessato, non può capire. Senza nascita da parte di Dio il suo problema è irrisolvibile. Eppure, come detto, Dio si aspetta una risposta da questo uomo. L'uomo può essere religioso, avere una conoscenza di Dio, si può sforzare di essere giusto, come abbiamo visto Nicodemo, oppure può essere totalmente empio, amante del peccato, amante delle cose sbagliate della vita, non essere interessato alle cose spirituali, pensare che le cose religiose siano noiose, eppure, ecco, si trova di fronte alla necessità di una nuova salvezza. E quindi vediamo qual è, poi, se c'è un unico problema che racchiude tutti gli uomini, c'è un unico rimedio. Guardate il versetto 14, quale rimedio Gesù pone a Nicodemo. E come Mosè rinalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Cosa sta dicendo Gesù? Perché sta riportando un fatto di Mosè quando innalzò il serpente nel deserto? Ora Gesù sta si sta portando su un livello che Nicodemo poteva comprendere, lo sta riportando nell'Antico Testamento in brani che lui conosceva benissimo. Per cui vi invito ad aprire in Numeri capitolo 21, dove Mosè ci descrive quello che è avvenuto, questa citazione da parte che Gesù poi riprenderà. Numeri capitolo 21, Elisabetta è prima, è tra i primi libri. Numeri, allora, capitolo 21, dal versetto 5, abbiamo questa descrizione di questo episodio che Gesù cita e dice: il popolo parlò contro Dio e contro Mosè. Sappiamo che in questo momento il popolo di Israele era nel deserto, in questi 40 anni, e disse: perché ci avete fatto salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero. Sappiamo che in questi 40 anni erano stati, per provvidenza di Dio, fatti vivere con un cibo che proveniva dal cielo, la famosa manna, ma il popolo era stanco, dice, siamo nauseati di questo cibo. Allora il versetto 6, allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morirono. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Quindi abbiamo questo episodio dove il popolo mormora. Sappiamo che in questi 40 anni continuamente il popolo ce l'ha contro Mosè e contro Dio, rimpiangendo i bei tempi nei quali si trovavano schiavi in Egitto e nei quali i loro figli erano fatti morire, no? Rimpiangevano questo tempo qua perché il deserto gli stava stretto, ed erano nel deserto perché loro stessi ci avevano voluto in un certo modo rimanere, perché avevano avuto paura di entrare nella terra promessa. E quindi il popolo si ribella contro Dio, contro Mosè, e Dio li punì. Abbiamo letto che Dio mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente e molti morirono. Cioè Dio gli manda un giudizio contro questo popolo, un giudizio che mette a rischio l'esistenza di questo popolo stesso. E loro, quando incominciano a morire, cosa fanno? Come tutti noi, quando abbiamo bisogno, andiamo da fronte a Dio e diciamo: Signore, abbiamo peccato, ti prego, sospendi la cosa. E vanno da Mosè e dici: prega tu, perché noi non siamo degni. Invoca una misericordia a Dio. E Mosè prega e Dio gli dà una soluzione. Qual era questa soluzione? Forgiati un serpente, innalzalo, e coloro che verranno morsi dal serpente, se guarderanno, saranno salvati. Cosa abbiamo di fronte a questa immagine di un serpente forgiato? La fede. Tutto il popolo sarebbe stato morso, perché tutto il popolo aveva peccato, ma l'unico mezzo di sopravvivenza è avere fede nel fatto che se avessero guardato a quell'immagine, un'immagine di maledizione, perché riprendeva coloro che li stava sterminando, avrebbero avuto la vita risparmiata. Dio avrebbe potuto cancellare semplicemente la loro colpa, avrebbe potuto fare un qualcos'altro, eppure nell'immagine di questo serpente abbiamo un'anticipazione della croce di Cristo. Ecco perché Gesù riprende questo episodio con Nicodemo. E quindi ritorniamo nel capitolo 3, versetto 14 di Giovanni. Ecco che Gesù usa questo testo per far ragionare Nicodemo e dire: tutti voi avete un problema, ma per tutti voi c'è un rimedio. E Gesù dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi in un certo modo Gesù sta paragonando la sua opera, quello che farà alla croce, con quello che è già avvenuto per dare una vita eterna. Gesù dice che bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. A cosa si stava riferendo? Forse che gli uomini dovevano prendere Gesù e innalzarlo in onore e gloria, come volevano farlo quando volevano farlo re? No, vi ricordate? Gesù voleva essere, lo volevano rapire per farlo diventare re. Non era quel tipo di innalzamento che Gesù sta dicendo. Dice Gesù, gli sta dicendo: bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. E quel termine bisogna è un termine che ripercorre sempre quando Gesù presenta la propria morte ai propri discepoli. Bisogna che io vada a Gerusalemme a morire. Bisogna, perché questa è la via di salvezza che Dio ha stabilito. E questo innalzamento avverrà quando Gesù sarà innalzato sulla croce, e lo sarà attraverso la croce. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 21 dice che colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia in lui. Lui, Gesù, non ha mai conosciuto peccato e Dio lo ha fatto diventare peccato per noi. In Galati 3:13 dice che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto è chiunque è appeso al legno. Sulla croce Cristo ha tirato su di sé tutta l'ira di Dio. Lui è diventato la maledizione, lui è diventato un'immagine come quella del serpente, un'immagine di morte, ma la morte e l'ira di Dio è stata deviata in lui. Quindi la croce non è una sconfitta da parte di Dio, ma è il massimo innalzamento nella gloria. E Gesù lo motiva questo, al versetto 16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Uno dei versetti più famosi di tutta la Bibbia, quelli che forse quasi la totalità della cristianità conosce a memoria, ma questo versetto ha le radici, dice perché, nasce da questo fatto che Gesù doveva essere innalzato su una croce, diventare maledizione da parte di Dio, raccogliere su di sé il nostro peccato. Ecco il rimedio. Coloro, ogni uomo, a cominciare da Nicodemo, ogni uomo che avrebbe guardato alla croce, come nel deserto, cosa succedeva? Rimanevano in vita. Qua Giovanni ci dice: hanno, coloro che guardano Gesù alla croce innalzato hanno vita eterna. Non c'è un altro rimedio, non c'è un'altra soluzione, non c'è un'altra religione. L'uomo non può fare nulla a tutto questo se non guardare per fede alla morte di Cristo. La vita eterna risiede nell'amore di Dio, Non c'è, no, Dio non lo fa perché l'uomo sta meritando questo. Dice solo che Dio ha tanto amato il mondo, lo fa solo per amore. E l'uomo non può né potrebbe contribuire in questa opera. All'uomo è richiesto semplicemente di credere in questo mezzo di salvezza attraverso la fede, che oltremodo è un dono che Dio dà. Come detto, non esiste altra soluzione. Nicodemo doveva sapere che l'opera di Dio si è sempre fondata sulla misericordia, sul suo amore, sulla fedeltà di Dio ai patti con il suo popolo, sulla sua cura costante. Israele era il popolo di Dio non perché era un popolo buono, ma perché Dio era rimasto sempre fedele a questo popolo. E Nicodemo doveva comprendere che la storia del popolo eletto, vista da un punto di vista umano, è il fallimento di un popolo che non può stare alla presenza di Dio, se non fosse che Dio ha stabilito di stare con lui. Quindi ci deve essere una nuova nascita dall'alto, d'acqua e di spirito, ma ci deve essere una risposta: guardare la croce con fede, nient'altro, eppure così fondamentale. Ci deve essere una risposta al Cristo innalzato. Dio non salva in automatico, non tratta l'uomo come un burattino. Faccio quello che mi pare, prendo o lascio. Lo rende responsabile di fronte alla croce. E quindi lo ritiene un essere responsabile. Dio tratta l'uomo come un essere responsabile. Dio provvede la salvezza, ma cosa succede se gli uomini non guardano a questo innalzamento? E quindi vediamo l'ultimo punto, che esiste un unico giudizio. Al versetto 17 Gesù dice: infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Dio si è fatto carne in Cristo per salvare il mondo, e come detto non esiste altro mezzo. La croce è salvezza. Gesù non è venuto nel mondo per insegnare agli uomini a essere più buoni. Sì, dai, non rubare, cerca di essere più buono con tuo papà, tua mamma, porgi l'altra guancia. Ovviamente questi fanno parte di un insegnamento, ma non era interessato a creare un'educazione. Non era. E Gesù non è venuto neanche, come abbiamo letto, neanche per giudicare. Versetto 18 dice che chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Sebbene Dio offra al mondo la salvezza, questa è destinata solo a chi esercita una fede penitente, si pente dei propri peccati e guarda Cristo come salvezza. Gli increduli invece andranno incontro al giudizio divino. In Giovanni 5,24 Gesù dice che chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Ecco perché Davide poteva scrivere nel Salmo 32, dice: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Davide comprendeva che non era il sistema sacrificale che era sufficiente a calmare questa ira di Dio. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Coloro che non credono nell'opera di Dio in Cristo sono perduti. Gesù parlò a Nicodemo di giudizio. Significa che un giorno ogni uomo si troverà di fronte a Dio e dovrà rispondere di se stesso. Hanno un bel da dire tutte le persone, dire non c'è un giudizio, ma la Scrittura dice che invece un giudizio c'è, che piaccia o non piaccia, possono crederci o non crederci, ma su questo libro si parla di giudizio. E quindi significa che ognuno risponderà. E risponderai per ciò che hai fatto? Dio ti metterà su una bilancia e peserà bene e male e determinerà la tua eternità in base a come verrai valutato. Dio ti farà una sola domanda in base a quello che abbiamo letto. Chiederà conto di una sola cosa. Guardate il versetto 19. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Ecco il giudizio di Dio. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Quindi non sarai valutato se hai ucciso, se hai detto menzogne, se, ma sul fatto che Dio ha mandato alla luce e tu come hai risposto a questa luce. Tutta l'umanità risponderà a questa unica domanda, domanda che determinerà il destino eterno. Gesù è la luce ed è venuto nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre, perché le loro opere erano malvagie. L'uomo non vuole Gesù. Dice che preferisce le tenebre. E non so voi, ma io quando ho incominciato a leggere la Bibbia, era una lotta perché amavo le cose peccaminose. Preferivo le tenebre. Ed era un grande combattimento, e lo è anche ora, perché ancora siamo sotto, in un certo modo, il potere del peccato che ancora ci attrae, ma continuamente facevo resistenza a dire no, io non voglio, rifiutavo la lettura perché amavo starmene al buio delle tenebre. Ogni volta che si apre questo libro si accende una luce, e non so, avete mai visto gli scarafaggi quando si accende la luce? Loro brancolano nel buio, stanno a meraviglia, ma quando si accende la luce dove vanno? Via. Cercano il buio, non vogliono un Gesù che mostri quello che c'è nel proprio cuore, non quello che fai, quello che c'è nel tuo cuore. E anche Nicodemo, in un certo modo, non voleva vedere quello che c'era nel suo cuore, un uomo giusto e stimato, pensate, da tutto un popolo avrebbe scommesso sulla salvezza di Nicodemo, ma di fronte a Cristo si è accesa una luce che lui era malvagio. Gesù, come detto, è odiato dagli uomini, gli uomini amano il peccato, lo preferiscono perché il peccato ci attrae, no? Come Eva nel giardino, vi ricordate? Non vuole nessuna luce che sveli quello che c'è nel proprio cuore. Gli uomini non sono innocenti. Rifiutano volenterosamente la luce in base a quello che è scritto. Tutti coloro che andranno all'inferno in base a quello che è scritto ci vanno perché hanno preferito le tenebre. Ecco perché la Bibbia non parla mai che Dio destina uomini all'inferno. La Bibbia dice che gli uomini hanno preferito le tenebre. Non vogliono guardare un Gesù innalzato su una croce. Non vogliono essere scoperti, perché vedere Gesù distrugge la stima di essere un uomo buono o migliore. L'uomo quindi non è un essere neutrale, non è sospeso tra il bene e il male e può scegliere. Ogni uomo è sotto il giudizio. E se non fosse dall'alto, se non fosse d'acqua e di spirito, anche tu, anche io, amerei ancora le tenebre. Dal pantano del peccato Dio getta in mezzo il mezzo della salvezza. Non so se avete mai visto quando vediamo ultimamente tutti i salvataggi in mezzo al Mediterraneo, no? Che vengono fatti da questi immigrati. In questi gommoni così instabili dove basta niente, cadono in acqua e arrivano queste navi e lanciano, cosa fanno? I salvagenti, intanto prima di tirarli a bordo. E immaginatevi, Dio ha fatto la stessa cosa. Sei in mezzo, sospeso in un oceano che per pochi minuti starai a galla e poi andrai giù, e Dio ti getta il salvagente della croce. E potrebbe un immigrato dire: no, aspetta, io non voglio il salvagente, voglio andare a nuoto in Sicilia. Non ci arriverà. Senza questo salvagente gettato dall'alto, gli uomini saranno destinati ad andare a fondo, ma si devono appropriare di questa salvezza. Il passo ci mostra che Dio offre la salvezza al mondo, e Giovanni ne è consapevole che non tutto il mondo sarà salvato. Versetto 21 continua, dice che chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifeste, perché sono fatte in Dio. Tuttavia coloro che credono mostreranno un cuore rigenerato, coloro che rinascono saranno diversi, come ci sta dicendo Giovanni. Praticheranno la verità, le loro opere saranno manifeste, le loro opere saranno fatte in Dio. Come abbiamo visto anche in Isaia, è stato l'angelo che l'ha reso, ha preso il carbone e l'ha sterilizzato. E allora lui è potuto andare. Efesini 2:10 dice che siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. E in Giovanni 15:8 Gesù dice che in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Ecco il Vangelo. Nasci dall'alto, guarda Gesù per l'unico rimedio a questo problema, e se sei nato veramente mostrerai vita, una vita spirituale. Giovanni dice che la chiama chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifeste. Non è sufficiente una dichiarazione di fede, tanti dicono sì, ma io credo in Cristo che mi ha salvato, Cristo ha pagato per i miei peccati. Bene, ora la tua vita deve mostrare se questa è una risposta veramente tale, se c'è stata una vera nascita dall'alto, perché se è una nascita dall'alto, Dio ti ha stabilito affinché tu operi, faccia delle opere che ha già preparato e che tu devi praticare. Ecco quindi il Vangelo. Giovanni non ci dice che cosa fece Nicodemo quella notte. Non sappiamo, molto probabilmente molti studiosi pensano che Nicodemo non si è convertito quella notte, anche se Nicodemo sarà un uomo che si converte, diventerà un discepolo di Gesù. Come abbiamo visto in questo capitolo, Gesù non gli ha dato il classico libretto che gira nelle chiese evangeliche, quattro leggi spirituali per nascere di nuovo. Beh, leggi questo, di una preghiera e sei salvo. Anzi, in un certo modo Gesù mise in crisi Nicodemo. Nicodemo non recitò nessuna preghiera, Dio doveva operare nel suo cuore. Lui e Nicodemo avrebbe dovuto rispondere. E forse, come detto, se ne andò incredulo quella notte, ma poi risponderà a questa salvezza. E anche noi siamo un po' come Nicodemo. Anche noi ci possiamo rivedere in lui. Tante volte noi oggi siamo dei Nicodemo, perché se siamo qua, in un certo modo, come Nicodemo riconosciamo che Gesù ha a che fare con qualcosa con Dio, altrimenti saresti fuori di qua e nel mondo. Ma forse questo non ti basta per essere un credente, così come non bastava a Nicodemo. È necessaria una nuova nascita, e come detto, dall'alto, d'acqua e di spirito. È necessario credere nell'opera, all'unica opera di salvezza che Dio ha stabilito, ma è necessaria anche una tua risposta. Ed è necessario che tu cammini nella luce per mostrare che sei vivo spiritualmente, altrimenti la tua condotta mostrerà che sei ancora sotto il giudizio di Dio. Possa il Signore avere misericordia delle nostre anime e di tutta l'umanità. Preghiamo. Signore, di fronte a questo capitolo 3 di Giovanni siamo di fronte a verità così profonde. Non sono passi sconosciuti, eppure sono molto difficili, sfidano la nostra intelligenza. Signore, eppure queste parole danno una speranza di vita eterna. Una speranza, Signore, che risiede sul Tuo amore, al quale Tu ci chiedi semplicemente di rispondere con fede. Signore, tocca quanti più cuori possibili affinché gli uomini possano guardare al Figlio che è stato innalzato. E usaci come Tuoi strumenti affinché noi possiamo mostrare questo Gesù innalzato sulla croce. Ti vogliamo lodare, Signore, per questa opera, dove come con Nicodemo conveniamo, Signore, che se non fosse per il Tuo amore, per la Tua misericordia, per la Tua bontà, noi saremmo ancora sotto un giudizio. E Signore, aiutaci a far comprendere alle persone che è vero che Tu ami il mondo, che Tu sei un Dio buono, ma esiste un giudizio e Tu sei anche un Dio giusto, un Dio, Signore, che non riterrà il colpevole per innocente. Signore, vogliamo ringraziarti per averci dato questa mattina modo di poterci riunire. Nel nome di Cristo. Amen.
Amen.